Astronauticast. Astronauticast, stagione 13, episodio 13, abbiamo un problema, sono Michael Sacchi dagli Astronauticast Studios di Monaco di Baviera, penso alla conduzione del programma per la prima volta da un po', quindi con tutta la ruggine del caso. Oggi è il 23 di gennaio 2020 e con me c'è un sottoinsieme della squadra di Astronauticast, a cui passerò la parola per le presentazioni e i saluti, nell'ordine in cui li vedo qui sotto, da Verona, c'è Veronica Raimondini.
Ciao, buona serata e benvenuti anche a questa puntata di Astronauticast, la 13. Ciao da Veronica da Verona.
Da Modena invece, Riccardo Rossi.
Ciao a tutti, ben ritrovati e volevo dire a Veronica che dopo 2 ore che facciamo i livelli audio ti ho sentita leggermente bassa, non so come mai, ma se dopo puoi darci un check, vai tranquilla.
Okay.
Secondo me è timida.
La voce che avete sentito timidamente accusando Veronica di timidezza è invece da Darmstadt, quella di Marco Zambianchi, il pota.
Buonasera a tutti i nostri ascoltatori, ben ritrovato Michael, la conduzione era da tanto tempo, sì. E invece stasera siamo orfani di Paolo Amoroso che bigia, ce lo chiedono in chat, e per stasera vi dovete accontentare di noi.
Vabbè, bisogna dare una pausa anche ai supereroi. Sappiamo che ci sono le solite fan di Paolo che saranno un po' deluse, ma insomma... non ci sono più i tempi in cui si raccoglievano sotto gli Astronautica Studios di Milano, ma così alla fine saranno anche cresciute nel frattempo dalla loro infatuazione per Paolo Amoroso. Insomma, non c'è Paolo a ricordarvelo, però lo faccio io, che se volete fare domande o commenti c'è sempre la possibilità di utilizzare la chat di YouTube se ci state seguendo in diretta, oppure i commenti di Facebook, sempre se ci state seguendo in diretta da lì, e sia che siete in diretta sia che dopo potete utilizzare Twitter per menzionare l'utente Astronauticast, @Astronauticast, o l'hashtag Astronauticast, che qualcuno monitora in realtà?
No.
Non lo sappiamo. Ok, quindi lo diciamo sempre, ma mi sono sempre chiesto se in effetti ci fosse un modo per monitorare tweet non direttamente indirizzati all'Astronauticast, ma con l'hashtag.
Sì, il modo c'è. Vai a cercarti l'hashtag, io non lo faccio mai, si può.
Va bene, va benissimo.
Al limite vi rispondiamo in un secondo momento.
quando la troviamo per caso, dopo qualche mese, no? Insomma, che cosa ci aspetta in questa puntata a ranghi ridotti? Le notizie non mancano in realtà, le cose sono successe, articoli sono anche apparsi copiosi su astronautinews.it, ma abbiamo una selezione molto molto limitata, ma succosa degli eventi delle settimane passate, la settimana scorsa. In prima battuta c'è del rumore in casa mia che non so da dove viene, immagino non lo sentiate perché proprio questa sera abbiamo sistemato i volumi.
Honey, please.
Abbiamo una notizia che arriva da Marte con un piccolo incidente di percorso a Curiosity. E poi, ovviamente, SpaceX che ha fatto il botto in maniera non è un
negativa,
modo di dire. È una cosa vera, ma non è negativa. Quindi interessante vedere ogni tanto un fuoco artificiale che non fa paura. Poi il link della settimana, come al solito, e gli aggiornamenti delle notizie. Mentre vado a zittire il resto della famiglia qua, passo la parola a Veronica.
Inizio io con Curiosity. C'è stato un problemino la settimana scorsa perché Curiosity ha perso l'orientamento. Se vi chiedete come possa essere, dunque Curiosity nella sua memoria, oltre ad avere le coordinate della posizione dov'è, ha anche tutta una serie di dati che gli dicono dove sono i suoi strumenti e in che stato sono. Così come noi sappiamo teoricamente dove sono le nostre braccia in ogni momento, e le nostre gambe, la nostra posizione, l'orientamento, oltre alla nostra posizione geografica, anche lui in memoria mantiene questi dati e gli servono per capire se può proseguire con le attività che gli vengono inviate da terra oppure no. Quindi al suo interno ha questo algoritmo e ogni prima di ogni movimento questo algoritmo gli dice sì, ok, lo puoi fare, oppure no, aspetta, fermo, perché lo strumento che vuoi usare è troppo vicino a terra e rischi di sbattere, oppure il braccio è troppo vicino ad una roccia, oppure ancora non girarti verso il sole perché magari la telecamera che stai per puntare non è protetta e quindi rischi di bruciarla. Quindi anche i rover, così come noi, hanno questi dati di assetto fondamentalmente all'interno della sua memoria, all'interno della memoria. E la settimana scorsa c'è stato un problema per cui, nonostante Curiosity fosse in una zona sana, cioè protetta, senza dirupi, senza... E questo sistema si è inchiodato, si è bloccato e di conseguenza si è bloccato anche Curiosity. Quindi nonostante da terra gli avessero detto fai questo, fai quello, lui si è bloccato, cioè è successo qualcosa. Questo algoritmo, tutti questi dati sono all'interno di una memoria. Adesso in tutti gli articoli che ho letto in realtà non è specificato qual è stato il problema che ha causato questo blocco. Dato che sono all'interno di una memoria, io credo che dopo 7-8 anni di lavoro su Marte probabilmente anche lui inizia ad avere un po' gli acciacchi dell'età e che magari questa memoria non sia più stata leggibile o i dati sono arrivati incompleti. La cosa positiva in tutto ciò è che comunque anche durante questo periodo Curiosity ha continuato a mandare tutto il resto dei dati a terra, quindi gli ingegneri a terra sapevano esattamente che cosa sta facendo, era fermo, però sapevano insomma tutto lo stato di tutti i suoi sistemi e hanno cercato un modo per fargli tornare a mente dove sono tutti i suoi braccetti e tutti i suoi strumenti. Anche qui non è specificato quale modo. L'idea che mi sono fatta è che magari aveva un altro slot di memoria libero e gli avranno caricato i dati che aveva inviato insomma fino a poco tempo prima in questo slot di memoria. Memoria libera e memoria funzionante. Questo è quello che ho intuito dai vari articoli che ho letto. Di nuovo non è stato specificato chiaramente nel dettaglio che cosa è successo. Questo è stato la settimana scorsa, il problema è stato risolto, è arrivata la notizia ieri mattina, e il problema è stato risolto tra virgolette, nel senso che appunto questo metodo ha funzionato e Curiosity è tornato a lavorare, a fare scienza, recuperando anche tutto quello che doveva fare la settimana scorsa. Quindi, problema risolto, adesso gli ingegneri cercheranno di capire nel dettaglio che cosa ha causato questo glitch della memoria per evitare, magari visto che abbiamo due rover in procinto di partire su Marte, se c'è qualcosa che possiamo fare adesso che sono qui a terra, su cui possiamo metterci le mani, insomma, magari si fa. Ecco, quindi questa è la notiziuola da Marte di oggi.
Sì, perché... È interessante dal punto di vista tecnico perché magari non ci si pensa tanto a queste cose qua, però come dicevi tu, la posizione degli strumenti è una cosa abbastanza intuitiva, no? Noi ce l'abbiamo anche noi, sai quando ci si muove e si urta qualcosa perché ci si è dimenticati che si sta trasportando qualcosa e il gomito sporge, si picchia contro la porta, questo tipo di cose qua, no?
Oppure se vi è mai capitato quando siete a letto rilassati, proprio stanchi dalla giornata, che ad esempio avete le mani incrociate sul petto, dopo un po' vi sembra di avere le braccia in realtà lungo il corpo. Muovete le mani per avere la sicurezza e cavolo, le avete lì aggrappate. Non so se... A me ogni tanto succede questa cosa.
No, non mi è super nuova come sensazione, devo aver avuto qualcosa di simile, non esattamente così, però mi pare di averla già avuta. In realtà la differenza tra quello che noi possiamo muovere un pochino le mani e avere poi un feedback tattile che ci dice, oh no, ok, siamo qua e non lì. Immagino che i vari strumenti di Curiosity abbiano un mix delle due cose, ovvero per un po' si può misurare, che ne so, tipo un braccio robotico dove su uno dei gradi di libertà, sull'attuatore, avrà magari un encoder che dice, ok, posso dirti a che angolo è messo. Quindi non devi avere un modello che traccia dove è stato messo, ma puoi semplicemente misurare dov'è. Mentre invece ci sono delle cose che probabilmente vengono comandate, vengono eseguite, ma bisogna ricordarsi di quanti gradi sia stato mosso perché non è possibile leggerlo dopo. E allora se viene persa questa consapevolezza, l'unico modo è osservare e reinizializzare il modello. Adesso, il motivo per cui l'hanno perso non si sa se è un difetto tecnico o un bug software. Non so se hai letto qualcosa
No,
che
no,
punta.
oltre all'articolo di Astronauti News ho letto altri 4-5 articoli, ma in realtà riprendevano pari pari quello che scriveva NASA, e NASA non ha specificato, quindi nessuno ha provato a fare qualche ipotesi.
Questa sarebbe una domanda interessante per Rover Driver che avevamo sul nostro forum qualche anno fa.
Sempre che i suoi non disclosure agreement gli consentano di parlarne, però secondo me vale la pena fare un minuto di accenno a come i flight control team in generale approcciano questo tipo di problematiche, no? Se andiamo a vedere un po' come Hollywood ci racconta il recupero di sistemi spaziali, c'è il genio della situazione che arriva, l'unico che sa tutti i comandi nascosti dal microprocessore del vostro satellite, in questo caso del vostro rover, e genialissimo, manda via, naturalmente nerd. Capelli lunghi, occhiali spessi, arriva, caccia via tutti, si siede al computer che fa dei rumorini ed ha delle grafiche assolutamente astruse e risolve mandando il comando risolutivo un secondo prima dell'implosione del reattore nucleare del rover o del satellite. Non funziona così, non esistono in realtà queste figure paraeroiche o quasi sì, diciamo come si dice? Mannaggia.
Stereotipate.
Stereotipate, grazie Veronica, ma esistono dei noiosissimi armadi, dei noiosissimi scaffali pieni di procedure dove sono state consegnate dal costruttore tutta una serie di, appunto, di procedure che si spera a volte di non usare mai, ma che in genere vi consentono di recuperare quasi tutti gli stati conosciuti del vostro sistema. Quindi vi spiegano più o meno come approcciare, non dico ogni genere di problema, ma se la procedura precisa non esiste, vi danno sufficienti indizi da fare delle cosiddette educated guess, cioè di avvicinarsi piano piano alla soluzione dell'inghippo o quantomeno fare della buona diagnostica. E quindi tutte queste azioni, l'azione di questo nerd ipotetico in realtà si traduce nel lavoro di squadra di una serie di ingegneri che si mettono seduti con le procedure davanti e cercano innanzitutto di fare una buona diagnostica, di vedere cosa non va e cosa è rimasto funzionante e come uscire dalla situazione di impaccio. È proprio per questo che si viene addestrati sia come controllori che come ingegneri nelle missioni vere e proprie. Quindi l'improvvisazione la lasciamo ai film di Hollywood.
Già, e poi comunque in questo caso suppongo che magari non special, per questo specifico failure mode, ma esistono delle procedure che messe insieme tirano fuori il rover dall'inghippo.
Certo, no, c'è sempre anche un supporto di tipo del costruttore, ecco, c'è sempre una linea diretta che vi consente di parlare direttamente con chi ha progettato lo strumento o il veicolo e di a volte consultarsi proprio per riempire queste indecisioni o queste mancanze eventuali nelle procedure, per cui comunque si va avanti. Dopo che si è ottenuto un consenso tra esperti, e ancora una volta cerca in tutti i modi di evitare l'improvvisazione e di cogliere tutte le implicazioni di scelte che possono impattare oggetti dal costo di svariate centinaia di milioni di euro o di dollari in questo caso. Quindi sono sempre delle molto educated guess, quindi delle ipotesi molto ben costruite a tavolino.
Comunque, Mike, ti do ragione perché anche per me la vera notizia in questo caso era Wow, anche i rover hanno questo tipo di consapevolezza dei problemi. Infatti l'ho letta proprio per capire, siccome nell'articolo di NASA l'hanno molto umanizzato, cioè hanno veramente detto così come noi sappiamo esattamente dove abbiamo i nostri arti, anche il rover, ma non sono andati appunto nel dettaglio, quindi l'ho letta per capire, ma come fa, in che modo?
Guarda, so che tra i nostri ascoltatori abbiamo degli esperti di robotica, come il mio amico Stefano, che sono sicuro che sta ascoltando, e che dovrebbe venire ogni tanto in trasmissione a raccontarci queste cose, quindi dovrebbe valergli come invito ufficiale che ho già esteso più volte. Ma no, è proprio sì, la notizia in sé è una notizia di una cosa che si è risolta, quindi finisce lì. Potremmo usarla, non in questa puntata in cui non siamo preparati, ma come spunto per parlare di qualche dettaglio tecnico sull'operazione di robot, che non deve essere per forza nell'ambito spaziale, sono concetti che si traslano molto bene anche a robot terrestri, ovviamente. Ma proseguendo oltre, direi che c'è un'altra buona notizia, che è un test che era stato rimandato per un po', ma ha avuto successo finalmente, il lancio con a bordo in volo della capsula Dragon 2.
Eh sì, Mike, perché proprio la scorsa domenica ha finalmente avuto corso la missione che in tanti aspettavamo, ovviamente non solo i fan di SpaceX, ma un po' tutti quelli che sono i fan dello spazio, perché stiamo aspettando ormai da anni un ritardo dopo l'altro l'esordio di due capsule abitate che serviranno a prendere o comunque a mettersi in parallelo con le Soyuz russe. Una di queste è la Crew Dragon, o Dragon 2, che preferite insomma voi come chiamarla, non ci sono problemi, che finalmente ha avuto il suo test forse più esplosivo, oppure ha avuto un successo col botto, che è un po' l'idea che mi era venuta dando il titolo a questo articolo, nel quale appunto vi racconto come la scorsa domenica finalmente questo Falcon 9 ha portato la Crew Dragon in una traiettoria dove si è attivato il sistema di abort del lancio. Ma andiamo con ordine. Qual era lo scopo di questa missione? Intanto non era di arrivare all'orbita, ma di dimostrare che la capsula Dragon ha le capacità di mettere in salvo l'equipaggio qualora il sistema di lancio soffra di un qualsiasi problema che potrebbe mettere a repentaglio la vita degli astronauti. Ovviamente tutto questo è una combinazione di sensori sparsi per tutto il razzo e di software che sorveglia costantemente determinati parametri e decide in autonomo, o anche per esempio se attivato dagli astronauti che hanno sempre questa possibilità, di accendere i motori Super Draco, che sono dei grappoli di motori che sono inseriti nella carena della capsula Dragon, quindi non sono facilissimi da vedere se non siete degli appassionati che si sono andati a studiare questa capsula nei dettagli. E sostanzialmente spingono via la capsula mettendola a distanza di sicurezza da qualsiasi situazione di pericolo, per esempio, come poi è successo durante questo test, l'esplosione del primo stadio del vettore. Naturalmente è stata una cosa decisamente spettacolare, purtroppo ci si sono messe di mezzo le nuvole, avremmo sicuramente goduto tutti di una traiettoria bella, messa in evidenza da queste telecamere, questi teleobiettivi in grado di puntare molto distante, ma sostanzialmente quando la capsula era più o meno alla quota di 40 km e volava alla velocità di Mach 2,2, si è attivato il sistema di aborto del lancio, quindi i Super Draco si sono accesi, hanno spinto via, hanno staccato il collegamento della capsula con il resto del razzo e l'hanno spinta via, e a una distanza di sicurezza di circa un chilometro e mezzo al momento in cui poi lo stadio è esploso. Non è stato chiarito nemmeno in sede di conferenza stampa post lancio se questa esplosione è avvenuta per le normali forze aerodinamiche. Il razzo è molto resistente, ma non è progettato per volare senza una copertura aerodinamica, che poi è proprio la capsula, e quindi potrebbe esserci stato un cedimento strutturale o meccanico, del tutto tra l'altro previsto, era previsto che lo stadio andasse in mille pezzi, o se invece è stato attivato in qualche modo il sistema di autodistruzione del razzo. Sempre per motivi di sicurezza a bordo dei razzi sono presenti delle cariche di esplosivo che saltano per distruggere proprio il veicolo e fare in modo che, semmai nella peggiore delle ipotesi la traiettoria lo portasse sopra dei centri abitati, si può sostanzialmente liberare di lui senza che crei dei danni, o prima che possa creare dei danni cadendo in testa alle persone. È anche per questo motivo che la maggior parte dei lanci avvengono in zone vicine alla costa, in modo che la traiettoria di salita sia in allontanamento dal centro abitati e verso le acque aperte, verso l'oceano, dove insomma le probabilità di far male a qualcuno sono molto molto minori. E quindi, seguito al distacco della Dragon, che adesso Riccardo, se state seguendoci in diretta video, ci sta mostrando da varie angolazioni, da vari video che sono stati poi diffusi, ecco, la capsula ha proseguito lungo una parabola, lungo una traiettoria ben predefinita, ha espulso il cappuccio che chiude la sua parte sommitale, ha espulso dei paracadute pilota, quindi due piccoli paracadute che servono a stabilizzare la capsula e a favorire l'uscita dei paracadute principali, in questo caso 4, che si sono dispiegati senza problemi e hanno portato la capsula ad atterrare, o meglio ad ammarare nell'oceano, non ricordo bene se a una quarantina di chilometri dalla costa.
32, fra i 30 e i 35 dicevano.
Ok, quindi comunque a una distanza non eccessiva, dove anche l'intervento, in un caso ipotetico, questo dovesse succedere durante la missione reale, l'intervento delle forze di soccorso è pressoché immediato, 30 km, se c'è un elicottero con delle forze di sicurezza si fanno davvero in un attimo. Infatti, come parte di questa esercitazione, c'è stato anche un equipaggio di sommozzatori che sono stati trasportati diciamo nel modo più celere possibile sulla zona di atterraggio della Crew Dragon, a bordo della quale, non l'ho detto, ma non c'era un equipaggio umano, c'era un equipaggio manichinoso, perché c'erano due manichini che mi hanno detto non erano ricoperti di sensori, era tutto il resto della capsula ricoperta di sensori, comunque diciamo due occupanti plasticosi che hanno preso il posto dei due ipotetici astronauti che invece voleranno a bordo della seconda missione dimostrativa, che è prevista a questo punto entro la fine della metà del 2020. Da dove arrivano queste informazioni? Beh, al termine di questo botto di grande successo c'è stata una lunga e dettagliata conferenza stampa a cui hanno partecipato l'amministratore di NASA Bridenstine e Elon Musk, naturalmente, più un ingegnere di NASA, il responsabile del programma Crew Transportation. E poi naturalmente sono arrivate tante tante domande sia dai media che dai giornalisti presenti in sala, che hanno appunto consentito di approfondire varie parti di quello che è successo domenica. C'erano anche presenti due astronauti, Michael Hopkins, non Anthony come avevo scritto in una prima stesura dell'articolo con un lapsus, non mi piace nemmeno Hannibal Lecter, io non lo so come mai ho scritto Anthony, e vabbè,
astronauti con la museruola,
sì, purtroppo è così. E poi Victor Glover, e devo dire mi ha fatto un po' sorridere che la loro opinione di esperti sia stata soprattutto quello di sottolineare il sollievo delle famiglie quando hanno visto che il sistema di escape, quindi questo sistema di fuga, ha funzionato perfettamente, perché insomma vuol dire che le famiglie si sono rassicurate del fatto che semmai il vettore su cui viaggiano i loro mariti, i loro compagni, avesse un problema, ha dimostrato la capacità di insomma di mettere in salvo la loro pellaccia. Mi sarei aspettato insomma un intervento un po' più tecnico, invece è stato molto molto sul piano umano. Ma quali sono le altre informazioni che ci sono state date? Penso che quella che tutti stavamo un po' aspettando era appunto la data della Demonstration Mission 2, quella dove per la prima volta astronauti in carne e ossa voleranno a bordo di una Crew Dragon. Beh, siccome le cose sono andate bene, naturalmente ci sarà una fase di analisi della capsula che è stata recuperata e di tutta la telemetria relativa, che durerà svariate settimane. Sta arrivando in fase di conclusione la costruzione dell'hardware della capsula che verrà utilizzata per appunto il primo volo con equipaggio. Dovrebbe essere pronta e consegnata alla fine di febbraio. Dopodiché naturalmente si faranno degli acceptance test, quindi la NASA prenderà in carico questa capsula e vorrà sottoporla ad alcune verifiche. Questa fase dovrebbe portarci verso la fine di marzo, e da lì nascono una serie di domande del tipo: è stato trovato tutto a posto su questa nuova capsula? Non ci sono state sorprese nella telemetria e nell'analisi raffinata della capsula Dragon recuperata dopo questo test? Tutte le cose sono andate al loro posto nel momento giusto, il tempo è clemente, l'addestramento è andato bene, bla bla. Tutte queste domande avranno una risposta che decideranno quanto tra la fine di marzo e la fine di giugno del 2020 avverrà questo lancio. Noi non abbiamo notizie migliori in questo momento e ovviamente non dobbiamo fare altro che seguire gli aggiornamenti di NASA. Ma c'è anche un fattore che ho trovato molto interessante, forse un segno di ottimismo, naturalmente è solo un'interpretazione mia, potete smentirmi con altre idee, ragazzi, ma il fatto che Bridenstine, non, diciamo, non pungolato da nessuna domanda, abbia lui stesso detto, beh, certo, non abbiamo mica deciso se la prima missione sarà di breve durata o di lunga durata, e questo potrebbe avere un impatto sull'addestramento degli astronauti. Tradotto cosa vuol dire? A bordo ci saranno due soli astronauti nel primo volo, ma non è detto che debbano fare un volo dimostrativo del tipo arriviamo in orbita, ci andiamo ad attraccare alla stazione spaziale, passiamo un paio di giorni e ritorniamo indietro. Questo è un po' lo scenario di breve periodo, di breve durata. Potrebbero invece far aumentare l'equipaggio della stazione di due persone per qualche mese, e a questo punto dovrebbero giustificare la loro presenza a bordo collaborando con degli esperimenti o chissà come. E appunto questo chissà come, questa possibilità che si è ventilata di poter utilizzare questa occasione, questa opportunità di avere due persone in più sulla stazione in senso positivo, magari per portarsi avanti con il lavoro in qualche modo, l'ha trovata molto interessante. Se l'amministratore di NASA non avesse fiducia nella capsula di SpaceX, probabilmente non si arrischierebbe in questo modo, perché ovviamente due persone in più a bordo vuol dire anche avere fiducia che questa capsula può rimanere attraccata all'ISS senza grossi problemi per un periodo molto lungo, che dovrebbe essere la normalità, ma questa fiducia magari si sarebbe acquisita più avanti nel tempo. Io spero sinceramente che optino per la seconda opzione, anche se questo potrebbe voler dire rimandare il primo volo di un mese, due mesi, per consentire un buon addestramento degli astronauti e per la preparazione magari di qualche esperimento extra, perché sarebbe secondo me molto bello rivedere la stazione abitata, piena, ve lo ricordate, ai tempi dello shuttle, quando c'erano una decina di persone, e davvero si riusciva a fare un sacco di cose, perché appunto più umani vuol dire che il tempo da dedicare agli esperimenti e meno alla manutenzione della stazione può aumentare, e anche di parecchio. Elon Musk poi ha fatto un'altra serie delle sue dichiarazioni, devo dire abbastanza prudenti, e quella che mi è sembrata più interessante, che ho ritenuto di riportarvi, è quella del suo desiderio di riuscire un giorno ad acchiappare anche le capsule al volo, come vuole fare con le ogive, con i fairing dei razzi. Sapete che ormai sono vari mesi che SpaceX manda fuori due navi che sembrano due pescherecci, ma invece di andare a pesca di pesci hanno delle reti gigantesche montate su dei bracci estensibili che servono a prendere al volo le ogive del razzo. Ogni semi-ogiva costa qualche milione di dollari, quindi nell'insieme dell'economia di scala riuscire a recuperarne diverse e a riutilizzarle porta ad abbassare i costi di ogni lancio. E la cosa interessante è che ovviamente prendere al volo la capsula significa evitare il contatto con l'acqua salata. Per quanto la capsula sia robusta e sia fatta di materiali robusti, meno si va a infilare della salsedine e dell'acqua salata in oggetti di tipo elettromeccanico, meglio è. Naturalmente non si è ancora riusciti ad azzeccare la ricetta giusta, la mossa giusta per recuperare ogni volta le ogive. E considerato che la capsula è un po' più pesante, forse anche un po' più stabile, non lo so, delle semi-ogive, non lo so, sarebbe interessante davvero vedere come va a finire. Mi piacerebbe vederli provare, di sicuro.
Stavo dando un'occhiata ai tweet che ho scritto durante la conferenza per vedere. In realtà, Marco, la stavi descrivendo praticamente tutta la conferenza che hanno fatto dopo il lancio. Ho qualche tweet qui c'è Elon che diceva sì, che non è rimasto molto del Falcon 9 perché qualcuno a terra, ma poi anche si vede nelle riprese, ha visto cadere un pezzo gigante di Falcon 9, e allora si chiedevano, ma se il primo stato è andato distrutto, che cos'è che sta cadendo a terra? E molto probabilmente, si è visto poi anche dalle foto, era il secondo stadio e l'interstadio. Quindi questo botto è avvenuto esclusivamente sul primo stadio, quindi il booster principale.
Sembra così. Tra l'altro, Veronica, poco prima di arrivare in diretta ho messo il link sul forum al video dei soliti Space Launch Service, quei signori. che si sono comprati mega teleobiettivi su carrello e che fanno ogni volta un video, pubblicano ogni volta un video su YouTube dove mostrano i particolari dei lanci in maniera estremamente ravvicinata. Hanno ripreso benissimo la caduta, adesso Riccardo la sta facendo vedere in diretta per chi ci segue in video, la caduta del secondo stadio e dell'interstadio, insomma è venuto giù ovviamente come un missile ovviamente e vedevo anche che nella chat chiedevano quale velocità, quale accelerazione ha raggiunto la capsula durante la manovra di aborto del lancio. Ha raggiunto circa 3G e mezzo. L'idea è quella di cercare di mantenere l'accelerazione a questo livello sia durante il lancio sia durante la manovra di fuga. E un altro dettaglio particolare che ora mi torna in mente è che è stato appunto detto: ma come, con questa accelerazione non viene la capsula Dragon potenzialmente inglobata dalla palla di fuoco di un'esplosione? La risposta è no, ma se anche succedesse, Elon Musk ci ha tenuto a sottolineare che la protezione termica e i materiali di cui è composta la capsula sono sufficienti a sopravvivere col contatto delle fiamme di questa palla di fuoco per alcuni secondi, se pensate che in effetti la capsula rientra dall'orbita, ed è vero che il grosso del calore si sviluppa sulla parte inferiore dove c'è lo scudo termico, ma è anche vero che sui fianchi non è che ci siano, voglio dire, temperature sotto zero, e quindi è sufficientemente robusta per sopportare tutto questo. Intanto abbiamo Jen. Hi Jen, nice to see you. Actually nice to hear you. E abbiamo anche dei saluti dalla Slovenia. Dobro večer Boštjan.
Torno sulla questione dei 3.5G e l'accelerazione, Marco, perché Bridenstine durante la conferenza era piacevolmente sorpreso e si è complimentato con Musk perché faceva il paragone con la Soyuz MS-10 che ha avuto l'abort reale, insomma, con gli astronauti a bordo, dove hanno sopportato un 7G, quindi il doppio. E se con la Dragon si riesce a mantenere un massimo di 3.5G, dovesse mai succedere un abort del genere, insomma è tanta roba, molto meno stress per gli astronauti.
Verissimo, l'ultimo particolare in chiusura del commento di quest'articolo è anche un aspetto di tipo, diciamo così, più politico, cioè quello che una delle grandi soddisfazioni di Bridenstine è quello di finalmente sentire vicino l'obiettivo della ridondanza dei sistemi di lancio. È vero che gli americani sono anni ormai che lanciano con le Soyuz, e nonostante l'incidente di cui tu, Veronica, ci parlavi poco fa, si sono dimostrate davvero affidabili. Ma è molto meglio avere a disposizione più mezzi, e quindi se a questo portfolio si aggiungesse la Crew Dragon prima e la Boeing Starliner, quindi CST-100 poi, è vero anche che se succedesse qualcosa probabilmente qualche stop ci sarebbe, quantomeno per analizzare cosa è successo, ma non ci troveremmo più nella situazione potenziale di avere uno stop completo all'accesso allo spazio da parte degli americani, solo perché l'unico veicolo che era in grado di portare astronauti nel cosmo dagli Stati Uniti è stato messo sotto indagine per qualche incidente. Se la Dragon piuttosto che lo Starliner fossero fermati per qualche cosa che non va, l'altra capsula potrebbe sopperire e garantire il servizio. Quindi in bocca al lupo a tutti, e speriamo che nasca un mercato che non sia fatto solamente di clienti di tipo governativo.
Faccio una domanda che potrà essermi perso la risposta, magari l'avete già letto, ma il secondo stadio che è stato osservato cadere aveva qualche tipo di propellente o era soltanto...
Io ricordo che zavorra. È stato detto che c'era dell'acqua, comunque qualcosa di inerte, solo per dare la massa attesa al primo stadio.
Io in realtà ricordo che era stato caricato di propellenti anche il secondo stadio, ma il motore era un dummy.
Ok. Che ha senso?
Ha senso, cioè, perché così vedono come si... se ha propellenti veri a bordo, vedono come si comporta. Poi il motore
se
non
fosse stata acqua avrebbe avuto una densità diversa, dovresti avuto, per avere lo stesso peso devi metterne di meno e poi il comportamento dinamico non sarebbe lo stesso, giusto? Ok, quindi non mi chiedevo se fosse quello che ha impedito al secondo stadio di avere una deflagrazione come il primo stadio, però se c'erano propellenti. Dalla chat chiedevano se era se sarebbe stato possibile fare il lancio con l'abort e comunque avere il primo stadio e il secondo stadio entrare in orbita. No. Avete visto cosa è successo al primo stadio una volta che non c'è il secondo stadio davanti la capsula prima e il secondo stadio davanti a proteggerlo dalle sollecitazioni del lancio. Non è possibile.
Da Twitter, durante la conferenza, avevano chiesto qualche dettaglio in più, insomma, ad esempio sul recupero, siccome oltre all'interstadio e al secondo stadio è tornato a terra praticamente integro, l'interstadio è tornato a terra praticamente integro, e più che altro l'Octaweb, cioè quella struttura di supporto dei motori del primo stadio. Allora qualcuno chiedeva, ma hanno intenzione di recuperare qualcosa? In realtà no, l'ha detto anche Elon in conferenza, durante gli eventuali abort, diceva appunto, speriamo che non succedano mai, però nel caso tutti i componenti supportano degli stress troppo alti, per cui non abbiamo intenzione di recuperare niente. Con i lanci degli astronauti nominali, quindi standard, allora sì, allora lì ci pensano, però durante gli abort, ecco, non, no. E in più sono andata a verificare un attimo la questione dello Starliner, che la settimana scorsa non ero del tutto sicura se avessero fatto anche loro, no, questo in-flight abort test oppure no. In realtà non l'hanno fatto perché NASA...
Ti avevo detto una mezza cavolata, io ti avevo confuso, in effetti avevi ragione tu.
Però non avevo la certezza, allora volevo andare a vedere. Praticamente NASA ha dato la possibilità alle due aziende di dare a NASA stessa la certezza che un in-flight abort test di questo genere funzioni in due modi: farlo veramente, così come ha fatto SpaceX, oppure simularlo al computer. NASA avrebbe accettato anche questo, e infatti la Boeing ha optato per questa seconda opzione. Ormai, insomma, i sistemi computerizzati sono le modellazioni computerizzate sono talmente affidabili che l'hanno comunque fatto al computer. A proposito dello Starliner, mi collego velocemente alla questione del mancato attracco con la ISS, quindi quel lancio è andato male a causa dell'orologio che era avanti o indietro, era sfasato di 11 ore comunque, quindi la capsula non si è staccata correttamente. È notizia di questa settimana che c'è stato anche un problema ai motori del vettore, molto probabilmente collegato al problema del timer, perché non essendo stato un lancio nominale, i motori hanno dovuto spingere di più in maniera, insomma, non convenzionale, per cui c'è stato anche questo ulteriore problema ai motori del lanciatore. Quindi la Boeing non sta passando un bellissimo periodo ultimamente, poverini.
Vabbè, diciamo che la strada per l'orbiter non è mai stata semplice, quindi queste notizie sono, diciamo che sono, non sono benvenute, ma sono parte del gioco. Detto questo, potremmo continuare con il giro di boa, con l'apogeo della puntata, se non sto dimenticando nulla. Direi che possiamo continuare. Cosa facciamo in questo appoggio? Come al solito ringraziamo i nostri articolisti. In primis Marco Zambianchi, che possiamo ringraziarlo di persona perché è qua, e Marco Carrara per l'altro articolo su Curiosity, ma non soltanto loro. Astronautinews.it è pieno di notizie mantenute, aggiornate e ricercate da un team di articolisti completamente volontari che si coordinano nelle pagine di forumastronautico.it e raccolgono il meglio delle notizie astronautiche in italiano per i vostri occhi. I vostri occhi, chi siete voi? Siete il pubblico, per chi lavoriamo noi come associazione ISA. Che cos'è l'associazione ISA? L'abbiamo detto più volte, ma magari qualcuno ci ascolta per la prima volta: è quello che tiene insieme l'intero ecosistema di notizie, di forum, di podcast, questo stesso podcast che abbiamo creato per divulgare l'astronautica in lingua italiana, non soltanto in Italia, come dimostra la chat della diretta YouTube di questa sera, anzi Facebook, dove sono comparsi un sacco di ascoltatori dall'estero che ascoltano in italiano non come prima lingua. Quindi come potete aiutare l'associazione ISA? Ed è molto semplice. Il primo modo, quello gratuito, tra virgolette, è quello di esporre accidentalmente i vostri amici a quello che facciamo. Se quello che stiamo raccontando questa sera vi piace, perché non mandarlo a quel vostro amico che parla sempre di tecnologia, di spazio e di cose così? E così, esponendolo accidentalmente ai nostri contenuti, potremmo avere un ascoltatore in più. L'altro modo invece è quello proprio di associarsi all'associazione ISA, che è un modo tangibile per dare il vostro contributo. Ricevete una tessera che avete presentato la settimana scorsa o due settimane fa, se non sbaglio, e abbiamo ancora, l'ho vista prima nel ecco lì, che dimostra il vostro contributo. Il modo per farlo è andare su www.isaa.it/associarsi. È tutto qua. C'è un bottoncino giallo per PayPal e vedrete, riceverete poi una conferma di tutto questo. Potrebbe essere un modo per contribuire alle nostre attività. Abbiamo la lista di donatori da ringraziare, Marco.
Per averla ce l'avremmo, ma non me la sono preparata. Perciò chiedo scusa, recupero la settimana prossima in audio, mentre per la pubblicazione della puntata metterò i donatori per scritto. Mi dispiace veramente. Ed è la seconda promessa che non mantengo, perché la prima era quella di pubblicare lunedì le puntate di Nonno Apollo, ma la vita reale ogni tanto è crudele e quando te ti fai i tuoi programmini e dici oh, dai, ce la faccio... Le puntate sono prodotte in audio, devo trovare il tempo di preparare la copertina e i post. E mi riprometto, risentiamoci giovedì prossimo. Magari avrò appunto pubblicato le prossime 4 puntate che sono pronte e per un mese siamo a posto. La vita reale
Ci sono comunque un bel po' di nomi, vedo, perché le iscrizioni, i rinnovi annuali si concentrano ovviamente nei mesi di gennaio. Quindi questa è anche la fase del podcast in cui di solito dico scusate, sono un po' indietro a registrare le iscrizioni, ma questa volta ho avuto Veronica che mi sta dando una grossissima mano, anzi sta facendo praticamente tutto lei, perché quando vedo una nuova iscrizione vado a vedere già fatta. Quindi dovreste, se avete fatto una iscrizione, un rinnovo a ISA recentemente, avrete ricevuto un'email di conferma praticamente immediatamente, pensando va che sistema automatico. No, non è automatico, è la vera che è veloce.
Abbiamo scritto un bot che fa il rumore caching a casa di Veronica e appena lei sente caching clicca sull'invio delle mail.
Penso, da quando abbiamo cominciato a dividerci il lavoro, pensavo tipo il 50%, penso di averne fatti 2, perché quando vado a vedere sono già fatti. Grazie, Vero.
Ma perché tipo una volta che... Cioè, ogni tanto entro, tanto è veloce, bisogna solo selezionare poche cose. Aspetta, scusate, volevo...
Cacin,
avevo il caccia... Aspetta, ce l'ho.
Hanno sì, donato dicevo, in diretta.
È una cosa veloce, insomma, e una volta che entro nel Trello lo vedo subito e...
Potrebbe essere un bel modo per stimolare le iscrizioni. Funzionava per... cosa che era? Era un podcast di tecnologia che sentivo e dove uno dei conduttori aveva un prodotto commerciale, un software che vendeva, e aveva il telefono che faceva yabadabadu tutte le volte che qualcuno lo comprava. E la gente andava a comprarlo durante la diretta apposta per sentire yabadabadu.
Eccola lì, visto? Cacin!
Va bene, comunque adesso io non me la racconto bene, però l'associazione ISA fa un bel lavoro e ringrazio tutti i miei amici che lavorano molto molto più di me. Quindi direi che questo ci porta alla seconda parte del podcast, quella delle rubriche, e la prima, se vi sentite a pezzi ma volete andare nello spazio, c'è il nuovo kit Lego.
Eccomi qua, scusate, con la regia a quattro mani, sì, ce lo segnalavano anche dalla chat, ma ovviamente lo sapevamo perfettamente anche noi, perché sul forum hanno iniziato a spammare questo nuovo kit della Lego Ideas, cioè il modello della ISS. È un modello lungo circa una quarantina di centimetri, quindi non vi aspettate un livello di risoluzione elevato, però più o meno lo aspettavamo tutti, anche un modello della ISS, almeno con una configurazione che è abbastanza simile a quella, insomma, che più recente, perché se voi la vedete, almeno hanno di solito ci sono dei modelli che magari hanno anche meno livello di così di fedeltà sulla configurazione attuale. Quindi c'è la ISS con i pannelli solari, con la sezione europea e russa, c'è anche qualche modulo agganciato sia al Canadarm che in giro per la ISS, quindi è assolutamente un must have per tutti gli appassionati di astronautica. Ovviamente io lo comprerò, e come poi insomma lo vedete anche dalle nostre immaginette, cioè io se mi metto in primo piano vedete che c'ho lo shuttle, ma ce l'ha anche Marco, che poi abbiamo anche il Saturno 5 in giro, abbiamo anche il LEM da qualche parte, forse io ce l'ho in sala, Marco non so se tu hai anche il LEM, ma sarà insomma, è purtroppo una passione che ci riempirà di roba. Vediamo che Mike ha tirato fuori. Cosa hai preso, Mike? Facci vedere. Non ti sentiamo.
È un modello abbastanza dettagliato. Si è distrutto. Ho perso un pezzo del segmento russo. È abbastanza dettagliato la stazione spaziale, ma ho dovuto modificarlo perché aveva il classico. È una di quelle cose che tutti i modellini che hanno prodotto anche anni dopo che quel modulo è stato cancellato avevano la S, come si chiamava? SPS, il modulo di potenza russo, che è un set di extra pannelli solari che andava praticamente nello zenith della stazione russa. E per qualche motivo l'hanno messo ovunque. La prima cosa che ho controllato di questo modello di Lego è se avevano messo quell'antennone lì, quegli extra pannelli solari. Apprezzo il fatto che non li abbiano messi. La capsulina che c'è dentro invece, che cos'è? Si può distinguere se è una Dragon o una Boeing? O è troppo low res?
Non saprei.
Non ci sono loghini, non ci sono.
Lavorate di fantasia. Il prezzo è di 70 euro sul sito della Lego. Noi, ovviamente, come ISA, non prendiamo un euro per questa cosa. Era solo. Non vogliamo neanche fare pubblicità, però è una cosa troppo carina. La volevamo dire in puntata.
Sì, però non è una cosa di cui c'è come si dice, concorrenza. Dove cioè, è un.
Tra l'altro, visto che Scott Manley ha detto che il kit del Saturno 5 lo stanno per ritirare, perché forse i nostri ascoltatori non sanno che i kit della Lego hanno una vita limitata, ne fanno tot e poi chiudono, non è che si producono per sempre, quindi se vi manca quel pezzo lì è il momento di comprarlo adesso.
Tranne forse la morte nera da 400 euro, quella continuano a farla. O non l'hanno mai venduto tutte, non lo so come funziona.
O lo Star Destroyer da 1000 passa. Anche se sembra che su AliExpress lo vendono a prezzo stracciato, quel manuale in PDF, se lo volete, in bianco e nero e robe di questo genere.
È scaduto il come si chiama, il brevetto sui mattoncini, quindi... Magari cambiano dubito. Una cavolata nel design e ti vendono.
Dubito. Poi un sondaggio, una selezione per il nome del rover Mars 2020.
Esatto, perché dunque il nome del rover di ExoMars ce l'abbiamo già, è Rosalind Franklin, e invece il nome del rover di Mars 2020, che è quello di NASA, non c'è. È stato fatto un sondaggio fra le scuole statunitensi, hanno ricevuto un sacco di nomi e adesso sono rimasti gli ultimi, cioè sono rimasti quelli, siamo alle finali insomma di questo contest, e sono rimaste nove nomi che anche voi, potete votare fino al 28, se non sbaglio, di gennaio, quindi chiude fra poco questo sondaggio. Il voto del pubblico sarà semplicemente preso in considerazione da NASA, ma non è vincolante. I nomi sono, quelli rimasti sono Courage, Promise, Vision, Fortitude, Endurance, Tenacity, Perseverance, Ingenuity e Clarity. Voi avete votato?
Sì,
ho votato. A parte il fatto che non capisco perché dovrebbero tenerne conto in maniera soltanto indicativa, perché sono super banali come nomi, come sì, sempre, perché alla fine è giusto così sotto certi punti di vista. Ho votato perché Vision è il nome perfetto per un rover che viene lanciato nel 2020. Perché c'è il in inglese quando si dice l'equivalente dei 10 decimi sono i 20 ventesimi. Quindi quando uno ha una vista perfetta ha 2020. E Vision 2020 è assolutamente una cosa che non si può passare. Cioè se dovessimo far passare l'anno 2020 senza avere un rover che si chiama Vision 2020, abbiamo fallito come umanità. Già secondo me avrebbero dovuto posticipare Insight al 2020 invece che lanciarla nel 2018, perché si dice hindsight is 2020, perché quando uno si guarda indietro è sempre facile vedere. Dovrebbe esserci un equivalente in italiano anche del proverbio hindsight is 2020. Avrebbero dovuto avere insight is 2020, ma insomma abbiamo deciso di lanciarla 2 anni prima, va bene, ok, per fortuna che abbiamo Vision 2020.
Quindi comunque,
se l'avete notato, ho un'opinione particolarmente forte su questo.
Comunque, se non volete andare sul sito di NASA, che comunque, come ha detto Veronica, mettete quello che vi pare, noi poi lo teniamo in considerazione, che se leggiamo tra le righe noi poi facciamo quello che ci pare, ma anche sul forum astronautico c'è il thread dedicato col nostro sondaggino interno, e almeno un po' una cosa più in famiglia, se volete mettere lì la vostra idea, anche se adesso Mike vi ha dato un bel bias da togliervi dalla testa.
E noi quello su forum astronautico lo teniamo in considerazione, invece. Per noi siete importanti e quindi vi teniamo in considerazione. Comunque a me Vision viene in mente Visione della Marvel.
Quindi anche per quello è carina come cosa, sì sì sì. E poi cosa abbiamo? Abbiamo humor astronautico. Questo me l'ero perso e ho provato a leggerlo prima della puntata, ma era troppo lungo, me lo leggo dopo.
Allora, Veronica è impazzita.
Cioè, sono morta da ridere con questo. Anche poi l'ho twittato a Paola Attivissimo, che aveva avuto una orribile giornata perché YouTube gli aveva bloccato il canale, non lo so. E anche lui è morto da ridere. Allora, ieri cosa è successo? Scott Manley ha mandato un thread su Twitter con una ventina di tweet, partendo così. Di solito fa, quando voglio raccontare una storia, verifico su YouTube se qualcun altro ha recentemente caricato un video in merito. O peggio, se ne ha fatto uno, meglio di quanto io non riesca mai a fare. E a volte trovo video così pessimi che vorrei non averci mai cliccato. E parte a raccontare la sua esperienza con il canale YouTube Brightside. Non so se ce l'avete presente, ha 33 milioni di iscritti, è quello con la lampadina nera e il su sfondo giallo.
E ma spiegami un attimo, Veronica, che io questo canale non lo conosco, cioè sì, fa dei video seri?
Allora, in teoria loro si presentano così: stai cercando le risposte alle grandi domande della vita? Sei venuto nel posto giusto. Danno delle risposte in 8-10 minuti all'interno di questi video, con tendenzialmente sono plausibili, cioè l'idea è buona, perché hanno, aspetta, scusa, ho aperto un video, è partita la musica, l'idea è buona, tipo, non so, 13 consigli su come sopravvivere agli attacchi di squali, sono simpatici, oppure 12 modi naturali per liberarsi degli scarafaggi permanentemente, quindi col limone, oppure, non lo so, skin care, o cosa fare quando... me ne ricordo uno, tipo, come fare in modo che l'altro ti ascolti. Allora ci sono delle chicche per cui... come fare agli altri quello che vuoi tu. Allora ce n'era una che mi ricordo,
e sono tutti
tipo...
video accompagnati da video fatti in questa maniera o...
di solito disegni, sono più disegni.
Ah, ok.
E questo sì, è tipo un disegno, però è un po' più pro, diciamo, rispetto agli altri. Ce n'era uno in cui tu dovevi dare dei faldoni ad un tizio e dovevi fare in modo che lui li prendesse per liberartene tu. E questo qui era al telefono, quando qualcuno è al telefono, in genere se tu gli allunghi qualcosa lo prende in automatico, ok? Quindi cioè, ti danno questa serie di chicche carine, interessanti.
Quando
in
tu sei
video.
Al telefono, quando chi riceve al telefono? No, sto imparando tantissimo.
Io sono al telefono, che sono concentrata su qualcos'altro, se tu mi allunghi qualcosa, io in automatico prendo quello che mi stai dando, perché non ci sto pensando, vedo questo gesto tuo, ok? Vabbè, insomma, quindi una serie di consigli in 8-10 minuti, corredati da questi disegni carinissimi, quindi se tu ti metti a guardarli veramente rimani lì, è per quello che hanno 33 milioni di iscritti, secondo me. C'è questa voce seria che ti spiega e questi disegni carinissimi. E lui ha trovato il video della spiegazione dell'attracco tra la Soyuz 4 e la Soyuz 5. Era il 1969, è stato il primo docking tra Soyuz, quindi un test, e insomma l'hanno spiegato in un modo, sia la spiegazione che i disegni cannano tantissime cose, tipo non so, le due Soyuz le vedi arrivare in orbita con ancora il primo stadio e il secondo stadio attaccati dietro, capito? Per esempio, oppure mettono gli astronauti all'interno del modulo di servizio in mezzo ai motori, perché non sanno in realtà dov'è il modulo di servizio, però te lo spiegano seriamente, e c'è una serie di 20 tweet di Scott Manley che su Forum Astronautico ho tradotto in italiano, che a me ha fatto morire da ridere, quindi se volete andare a leggerli andate sul forum.
Sì, bisogna essere un attimo un po' ferrati in materia, perché così si capiscono gli strafalcioni che fanno, però è veramente veramente carino. Però mi chiedevo appunto se questo canale si presenta come un canale serio oppure no. Quindi mi pare di capire, sì, è un canale serio, però magari quando vanno troppo nello specialistico...
No, allora è un canale simpatico, si presenta come un canale simpatico, ecco.
Che è un po' una cosa che specialmente... ultimamente, quando tutti sono esperti di qualcosa e vengono prodotti più contenuti di sempre, no? Ci sono video, ci sono canali YouTube per qualsiasi topic, a volte sono talmente specifici che sono perfetti nel loro dominio, a volte invece cercano di coprire un po' tutto lo scibile come questi qua, ed è lì quando ci si accorge che segui un canale, ti piace, parlano di cose interessanti, le fanno bene. Ehi. Quando parlano di una cosa che sai, ti accorgi che non è più proprio così fatto bene, poi assumi che anche tutto il resto fosse abbastanza dozzinale. Cioè, adesso non l'ho visto questo video, però guardando hanno messo un discreto impegno, anche c'erano le immagini del come si chiama, del course.
Sì, infatti uno dei commenti ai tweet di Manley hanno detto, cavolo, ma ci hanno messo impegno con tutto il tempo che ci hanno perso a metterci quell'impegno, potevano fare una ricerca un attimo in più? tipo questo, i due cosmonauti in EVA nel frattempo sono riusciti a fuggire dal modulo di servizio, quello con i motori, no? E mentre fluttuano tra le navette ora staccate, discutono di un problema minore, che tipo il problema minore di cui stavano discutendo era che uno aveva l'aggancio di un tubo dell'ossigeno staccato, tipo. Il problema minore perché non notano che nel frattempo la Terra sta ruotando al contrario. E io, no, non ci credo, va a vedere il video, cavolo, sì, ha messo la Terra che sta ruotando al contrario. Tutto il resto è un problema minore.
Ok, non ho ancora deciso se essere indignato o difendere questo canale, lo guarderò con calma.
Di sicuro Scott Manley gli ha fatto un favore, siccome 30 milioni di iscritti non erano abbastanza, gliene ha portati un'altra milionata anche lui, mi pare che sia arrivato a un milione di iscritti pure.
Sì, o comunque di visualizzazione a quel video.
Intanto vedo dalla chat che sono riuscito a convincere diverse persone a votare Vision.
Avevo detto che dopo aver sentito Mike difficilmente... voterete un altro nome.
Che cosa ci resta? Ci resta da decidere cosa fare questa settimana con l'astronautica agenda.
Allora, che come al solito apro l'ultimo momento, quindi perdonatevi ok che ce l'hai tu, però adesso
però ti serve leggerò
in diretta quello che sta accadendo. Tipo che domani, 24 di gennaio del 2020, abbiamo un lancio di un Soyuz in configurazione 2.1 con un upper stage fregat per un satellite della classe Meridian, che sono dei satelliti tra l'altro molto seguiti anche da radioamatori, perché riescono a scaricare la telemetria, quindi se siete anche radioamatori, se cercate su Twitter Meridian, vedete un sacco di gente che scarica la telemetria. Poi abbiamo il 25, quindi sabato 25 gennaio, la quarta EVA di Luca e Drew Morgan, che in teoria, giusto vero, sarà quella conclusiva per finire di mettere, di ricondizionare, di riaggiornare AMS. E quella in cui EV1 sarà Morgan, che giusto avevi detto una cosa del genere, o sono io che mi sono sognato?
Sì, vedo Marco, sì, bravo, dice, sì? Bravo, perché ci sono le prime tre, EV1, quindi il protagonista principale dell'EVA è stato Luca, e in questa, poverino, Andrew Morgan, perché che ha sempre fatto...
Ma questo vuol dire che il portaborse lo farà Luca, o sì, sono detto dai, facciamo EV1, ma comunque vado io... Vabbè,
no, comunque... no, in teoria il portaborse lo fa Luca, anche se in realtà cioè il lavoro grosso è stato fatto, perché qui devono solo verificare che tutto sia connesso correttamente e accenderlo. Perfetto. E rimanere lì e dire ok.
Però dai, essendo sabato pomeriggio dalle 12.50 alle 19.20 ora italiana, magari siete anche a casa dal lavoro, potete buttarci un occhio, che come diciamo molto molto spesso, vedere in diretta una attività extraveicolare magari vi fa capire la complessità, ma anche la bellezza di questo tipo di operazione, che è veramente unica nel suo genere. Poi il 26, leggo che c'è un tour sempre della ISS che sarà condotto da Luca e da Andrew, ma è una roba in diretta?
No, non è in diretta, perché sul canale di YouTube che ho visto che dicevano all'epoca in cui l'hanno fatto c'erano ancora attraccate la navetta tale.
Ah, ok, quindi rilasciano diciamo questo video che sarà il classico tour della ISS, però... ormai sono diventati amiconi ancora di più, probabilmente si riprenderanno a vicenda mentre illustreranno dove siete all'interno della ISS periodicamente. Dimmi Mike.
È un modello nuovo di YouTube di poter mettere un video che, anch'io ho pensato fosse una diretta, visto che sono abituato a vedere quando clicchi su un link di YouTube c'è il countdown, così una diretta, ma dice premieres in 2 days, quindi è per fare un rilascio programmato di
sì video. Perché tu lascia quando carichi un video su YouTube te lo chiede se vuoi fare una premiere e lo puoi rilasciare in questa maniera. Dimmi, vero?
No, la cosa particolare di questo video è che sarà un one take, nel senso che più, cioè vedete già dei video di tour dell'SS su YouTube, ce ne sono parecchi, però di solito sono divisi in settori, quindi un modulo, poi c'è un altro video per un altro modulo. Questo c'è scritto che sarà un one take.
Beh, vabbè, in realtà capita, ne abbiamo già visti di one take, no? Dei tour della ISS, quando sono fatti, forse non così così presentati in pompa magna, magari perché dopo qualche giorno salta fuori, c'è questo video che rilasciamo che è l'astronauta X che ha fatto per i fatti suoi il tour della ISS, che però... sarà carino vederlo di sicuro, soprattutto se non avete idea di come è fatta la ISS, quindi dateci un'occhiata. Poi c'è Luca che quindi è un incentivo in più per guardarlo.
Si capisce che Luca e il suo compare si sono fatti trasportare dall'ultima moda di queste riprese one shot, questi piani sequenza che non finiscono mai. L'ultimo è quello di Sam Mendes con il film 1917, ma c'è un regista molto caro agli appassionati di astronautica che ha fatto un filmone di fantascienza, ed è Alfonso Cuarón, che ha girato Children of Men, sempre con un lunghissimissimissimo piano sequenza, dove praticamente non si nota mai un cut, un taglio di montaggio.
Io invece sono molto più terra a terra, mi piacciono molto i piani sequenza di John Wick, perché sono molto carini anche quelli, non sono lunghissimi, però la sequenza iniziale è del terzo è particolarmente carina. Poi andiamo a lunedì 27, c'è un lancio giapponese con un satellite che si chiama IGS Optical 7, il vettore è un H2A, ed è un satellite di Intelligence Gateway Satellite di seconda generazione, satellite di ricognizione giapponese, quindi probabilmente militare. Il lancio è previsto per le 2:21 ora italiana, quindi mi sa che siamo tutti quanti a dormire. Nel pomeriggio invece, finalmente, dico finalmente, c'è un lancio di uno Starlink, non perché non siano stati lanciati abbastanza Starlink, ma perché è un lancio che è stato rimandato un sacco, doveva partire forse già martedì, forse la prima finestra di lancio utile c'era. Poi abbiamo avuto del brutto tempo, abbiamo avuto un altro razzo che doveva fare un drive test su un'altra rampa, quindi c'era diciamo troppo traffico al Kennedy Space Center. Adesso il lancio è programmato appunto per il 27 alle 15:49 ora italiana, quindi dimmi Vero, vedo che stai scalpitando.
Dopo
quindi si trattano di un altro batch di satelliti Starlink, altri 60, che quindi andranno a implementare la flotta che si sta dispiegando in questi giorni e che insomma ne abbiamo parlato più volte anche delle opportunità di vedere questi Starlink. Anzi, a proposito, volevo ringraziare un ascoltatore che grazie a noi ha visto i satelliti Starlink e ci ha mandato un audio messaggio. Ascoltate.
Ragazzi, stanno appena passando sopra di me, uno in fila all'altro. Ci sta qualcuno che va per cazzi suoi, però grazie mille comunque, grazie per il lavoro.
Grazie a te.
Grazie.
Quindi sappiate che la flotta va a incrementarsi. In serata alle 17:33 ci sarà un contatto ARIS con Luca Parmitano protagonista, però sarà diretto col Portogallo, quindi forse ascoltabile solo nell'ultima parte dalle nostre latitudini. Bisogna vedere un attimo come sarà, però. E l'istituto è l'Agrupamento de Escolas Serafim Leite. Ma va che il mio spagnolo fa veramente schifo.
Perché è portoghese, però.
Esatto, quindi fa ancora più schifo. Martedì 28, un altro contatto ARIS con chi è incaricato? Sempre Luca Parmitano. Adesso no, la scuola serba, mi rifiuto di dirla.
No, è facile, dai, è
facile.
Fa
Marco?
Giovanovic. Smai.
Devo portarmi la notizia in primo piano, andiamo avanti per ora.
Ecco. E quindi dalla Serbia è diretto, invece in questo caso ci sono buonissime possibilità di ascoltarlo anche dall'Italia. Poi il 29, mercoledì 29 di gennaio, abbiamo un perielio della Parker Solar Probe che nella sua lunga orbita di avvicinamento al Sole fa questi perielli sempre più stretti. Sta diventando un po' una trim maneuver alla Cassini, questi perielli di Parker Solar Probe. E è il compleanno di Christina Cook, che in questo momento è anche a bordo della ISS, quindi tanti auguri Christina. In 30 ci sarà la puntata 14 della stagione 13 di Astronauticast.
Allora, la scuola è la Jovan Jovanovic Zmaj a Sremska Mitrovica.
Bravo.
Non saprei dove sia, vediamo. Cerchiamo. Comunque sì, dovrebbe essere questa la pronuncia.
Volevo tornare un attimo sul Falcon 9 che lancerà gli Starlink tra lunedì 27 gennaio, perché, come dicevi, sul pad vicino, quindi il pad 41, c'era questo test di un altro razzo. Il razzo in questione è l'Atlas 5, che sta per lanciare in orbita il Solar Orbiter, quindi un'altra missione europea molto importante. E cosa stava facendo sul pad? Stava facendo un wet dress rehearsal, cioè stavano testando le procedure per il carico dei serbatoi. Il carico dei serbatoi non è una cosa veloce, cioè ok, si dà il go per il carico dei serbatoi e via, si parte, tipo ti fermi dal benzinaio e fai il pieno alla macchina. No, c'è tutto un insieme di procedure da testare, quindi tutto il team che deve rimanere lì a verificare che tutto vada bene, che tutti siano presenti, siano attenti, l'hardware in questione. Quindi devono fare questo tipo di test. E solo che non è andato benissimo questo test, nel senso che un cavetto del sistema di raffreddamento dell'avionica del secondo stadio, il Centaur, si è staccato. E purtroppo non è una cosa che possono mettere a posto lì sul pad sul momento. Quindi purtroppo hanno dovuto mettere in orizzontale il razzo e portarlo dentro il vertical integration facility, quindi l'edificio di assemblaggio del razzo, per fare tutte le verifiche del caso. Questo potrebbe spostare in avanti il lancio, ritardare insomma il lancio del Solar Orbiter, ed è un peccato perché noi avremo un inviato ISA proprio lì in prima fila in ESOC per vederlo. Quindi speriamo che rimanga
non al
6.
Kennedy, ma in ESOC.
No, bravo. Sì, perché è comunque un lancio europeo, insomma, anche se viene fatto al Kennedy. E adesso il lancio rimane comunque fissato al 6 perché non ho visto tweet ufficiali o comunicazioni ufficiali di spostamento. Speriamo che riescano a mettere a posto tutto in tempo.
Sì, perché se comunque solamente il cavetto, si tratta probabilmente solo del tempo materiale che hanno per raggiungere questo componente e riattaccare banalmente.
Ricky frizzato.
Ok, non sono solo io, quindi non è un problema mio.
No, esatto, ho pensato la stessa cosa.
No, ma
okay,
io mi sento.
È tornato. Adesso sei tornato.
C'è cioè, avuto un calo di banda.
Un po' quadrettoso. Un cavetto anche questo, magari.
Esatto.
Molto bene, quindi direi che è arrivato il momento di tirare il remo in barca. E vediamo se Ricky riesce a mettere la sigla o se lo devo fare io. Molto bene, giro di saluti allora, contrario di prima, dal President of the Association, Marco Zambianchi,
che vi saluta. È stato un piacere stare con voi per questa puntata 13 della stagione 13. Nella tradizione anglosassone sarebbe stata la puntata più sfigata dell'universo, ma noi ce ne freghiamo perché non crediamo nella sfortuna e non siamo di cultura anglosassone.
E non crediamo negli anglosassoni, esatto.
Perciò un saluto da Marco Zambianchi da Darmstadt.
Da Modena invece, Riccardo Rossi.
Potremmo andare avanti 2 minuti per fare la puntata che dura 1 ora e 13, ma invece probabilmente non ce la faremo. Grazie per averci ascoltato anche questa sera, questo giorno, questo mattino, questo pomeriggio, insomma, quando ci state ascoltando, e aspettiamo per la prossima puntata di Astronauticast. Ciao a tutti da Riccardo Rossi per gli amici Ricky and Real.
E da Verona, Veronica.
E da Verona vi saluta Veronica da Verona, e ci sentiamo giovedì prossimo.
Giovedì prossimo, come al solito, 30 gennaio, fino ad allora, ad Astronauticast.